Radio Giornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Bronzo a sorpresa in serata per la Svizzera ai Giochi Olimpici. Gregor De Schwanden regala un'altra medaglia alla già ricca giornata di ieri. Il medagliere sale a 5. La corruzione in Svizzera rimane contenuta, ma la situazione continua a peggiorare, lo dice lo studio annuale di Transparency International. Il Venezuela discute oggi di un'amnistia, intanto dei prigionieri politici liberati sono stati reincarcerati dopo poche ore. Una giornata da incorniciare, quella di ieri per la delegazione svizzera alle Olimpiadi. A sorpresa, in serata, il lucernese Gregor De Schwanden ha conquistato un bronzo nel salto con gli sci dal piccolo trampolino. Con l'oro di Mathilde Grémaud nello slopestyle e la doppia medaglia maschile nella combinata squadra di sci alpino arrivate già nel pomeriggio, sale a 5 il bottino rosso crociato con 4 medaglie vinte in una sola giornata. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
Vivere all'ombra dell'inarrivabile, almeno in volo, Simon Ammann. E poi, magicamente, in una serata predazzo in cui nessuno avrebbe scommesso un franchetto su di te, esplodere ai Giochi Olimpici. Gregor De Schwanden, 34 anni, ha raccolto in volo appunto una medaglia di bronzo, la meno attesa e proprio per questo motivo la più abbagliante delle quattro conquistate in una giornata memorabile. Una stagione maledetta, quella della lucernese, mai oltre la decima posizione. Che però ieri ha avuto un'impennata e un eco che ha fatto tremare di gioia tutta la piccola Orv, la sua città natale, e di rimando tutto il nostro territorio nazionale. Una giornata di sport che dovremmo riuscire a ricordare a lungo: 2 ori, un argento, un bronzo. Con Mathilde Grémaud che ha riscritto la storia, seppur ancora giovane, dello slopestyle con un 3-3 in crescendo: argento a Pyeongchang nel 2018, oro a Pechino a sorpresa nel 2022. E oro ieri strameritato a Livigno, mettendo nuovamente in ombra la star delle star dell'Oriente, la cinese Gu, ancora una volta costretta a vestirsi d'argento. E poi, in una disciplina per la prima volta presentatasi ai giochi, la combinata uomini, a ribadire, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che la Svizzera è la prima potenza dello sci alpino, grazie ai suoi colossi, certo, ma anche agli uomini da retrovie, alla Tanguinet. Ieri decisivo per la conquista sua e di Von Almen del metallo più pregiato. Siamo secondi nel medagliere, certo mancano ancora 98 gare, ma avanti con questo entusiasmo rischiamo di superare il bottino ricchissimo di Pechino. E perché no?
E lo speriamo anche noi. E noi intanto torniamo però in Svizzera per occuparci di corruzione. Quanto è diffusa nel nostro paese? L'indice di Transparency International, che ne rileva la percezione, ha sempre piazzato la Svizzera fra i paesi meno toccati. È ancora così, anche se la Confederazione perde una posizione. 6° rango nel 2025, al pari della Svezia. Il problema, evidenzia l'ONG, è però soprattutto la perdita di terreno in corso da 10 anni. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
Al primo posto c'è la Danimarca, seguono Finlandia, Singapore, Nuova Zelanda, Norvegia e, a pari merito, con 80 punti, Svezia e Svizzera. Meno un punto rispetto al 2024, meno una posizione. Ma quel che preoccupa Transparency International nel commentare l'ultimo indice della corruzione percepita nel nostro paese è la tendenza al ribasso da ormai 10 anni. Questo indice viene elaborato sulla base di diverse indagini specializzate, ci spiega il direttore della sezione svizzera, Urs Thalmann, e la perdita di terreno è in particolare rilevabile in 2 studi.
Uno analizza le strutture democratiche e giuridiche in Svizzera che possono servire di prevenzione contro la corruzione, quindi ci sono strutture meno forti, e l'altro studio si basa su una inchiesta che si fa a dirigenti dell'economia in Svizzera. Questi dirigenti sono confrontati alla domanda se in Svizzera è molto corrente che un'autorità pubblica riceve delle tangenti, e la percentuale che risponde sì ha significativamente aumentato.
La Svizzera resta fra i paesi in cui, perlomeno a livello di percezione, la corruzione resta ai livelli più bassi, senza dimenticare che da quest'anno è attiva una nuova strategia anticorruzione elaborata dal Consiglio federale, che è da salutare molto positivamente, ma che è pure migliorabile, dice Thalmann. Intanto perché manca un'autorità che la faccia rispettare al di là delle raccomandazioni, e poi perché ci sono ambiti che restano scoperti, come il lobbismo nell'amministrazione federale.
Perché tante leggi si iniziano a scrivere nell'amministrazione, la proposta poi passa un Parlamento. Quello che noi diciamo non è che sia illegale, eh? Anche Transparency International fa del lobbying, solo che noi lo facciamo in modo trasparente. Allora osserviamo che nessuno sa con chi parlano le persone responsabili in preparazione di una legge. Un diritto di ogni cittadino di sapere chi ha preso dell'influenza su una formulazione, su un testo di legge.
Questo a livello federale, mentre a livello cantonale e comunale, rappresentanti insieme il 67% della spesa pubblica, in pratica non esistono strategie anticorruzione, evidenzia Transparency Svizzera.
Le bravate adolescenziali, come ad esempio lanciare uova contro una casa, non sono un motivo sufficiente per rifiutare la concessione del passaporto svizzero. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo del Cantone Argovia, accogliendo il ricorso di un'eritrea. Il contributo è di Emanuele Ferrari.
La Commissione per la naturalizzazione del Gran Consiglio argoviese aveva respinto la richiesta di acquisizione della nazionalità della giovane donna, una decisione che l'organo riconduceva ai problemi che aveva avuto con la giustizia a procedura in corso. Concretamente, la ragazza, quindicenne al momento dei fatti, con altri adolescenti aveva lanciato delle uova contro un'abitazione. Inoltre, aveva partecipato al classico scherzo porta a porta, che consiste nel suonare il campanello di una casa e poi scappare. Fatti per i quali la ragazza era stata sanzionata con un ammonimento per danneggiamenti dalla procura minorile. Una condanna sì, ma per un reato minore che non preclude automaticamente la naturalizzazione, sottolinea ora il Tribunale Amministrativo Argoviese. Da qui l'incompatibilità della decisione presa dalla Commissione per la naturalizzazione con legge e Costituzione. Nel valutare la richiesta si sarebbe dovuto considerare tutto l'atto nello specifico, valutare le circostanze e stabilire se fosse probabile che la richiedente, anche in futuro, avrebbe continuato a violare le leggi. Secondo il Tribunale Amministrativo Argoviese, dunque, respingere la domanda di naturalizzazione, impedendo così una possibile buona integrazione, basandosi esclusivamente sulla bravata sanzionata, da considerarsi arbitrario. L'incidente, spiega, è stato un evento isolato, si è verificato nel contesto di scherzi giovanili di gruppo ed era avvenuto più di un anno prima della decisione della Commissione per la naturalizzazione, decisione ora annullata. La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato.
Si è aperto a Los Angeles il processo civile contro Meta e Google. Le due big tech sono accusate di aver creato dipendenza nei bambini e di averlo fatto volontariamente. A dirlo l'avvocato dell'accusa, Mark Lanier, che sostiene di averne le prove scritte. L'esito del dibattimento in California è molto atteso e seguito in tutto il mondo perché potrebbe costituire un importante precedente giuridico. In gioco l'effettiva responsabilità degli operatori dei social network per quanto riguarda la dipendenza dei giovani utenti da queste piattaforme. E spostiamoci in Venezuela, dove dovrebbe aprirsi oggi un dibattito per un'amnistia dei prigionieri politici. Il regime negli ultimi giorni ha rilasciato alcuni prigionieri, personalità vicine all'opposizione in esilio, che sono però state fermate nuovamente quasi subito. Maria Zuppello, nostra collaboratrice dall'area, ci racconta cosa sta succedendo a Caracas.
Da parte del governo della presidente ad interim Delcy Rodríguez continua il processo di scarcerazione dei prigionieri politici, ma non mancano i colpi di scena, come quello che ha visto protagonista il 61enne Juan Pablo Guanipa, braccio destro della leader dell'opposizione María Corina Machado. Ex vicepresidente del Parlamento, Guanipa è stato infatti nuovamente arrestato poche ore dopo aver lasciato domenica il carcere dell'Elicoide a Caracas, dove è stato prigioniero per 9 mesi. È stato sequestrato da uomini fortemente armati che lo hanno portato via con la forza, ha scritto poco dopo Machado sulle sue reti sociali, chiedendone la liberazione. In un comunicato la Procura Generale ha confermato l'arresto, dicendo che la sua libertà era subordinata al rispetto di misure cautelari che il politico avrebbe violato parlando con la stampa. Sono invece tornati a casa un ex consulente legale di Machado, Perkins Rocha, e un altro leader dell'opposizione, Freddy Superlano, entrambi in carcere da più di un anno.
È tutto per questa edizione, vi lascio allo sport. Grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti.